Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. È proprio del filosofo questo che tu provi di essere pieno di meraviglia.
Il filosofo non è colui che fugge dalla realtà, che vive in una nuvola fumosa di sterili elucubrazioni, ma è colui che è ben immerso nel mondo, con gli occhi così aperti da non perdere la capacità di meravigliarsi per tutto ciò che incontra. La capacità di meravigliarsi del filosofo è stata notata da Platone con la frase da cui siamo partiti e anche dal suo allievo Aristotele, e dovremmo ricordarcene anche noi che in fondo di quei due siamo sempre allievi. Anche se ne è passata di acqua sotto i ponti, dovremmo ricordarcene di quella meraviglia per evitare di dare per scontate molte parole e molte cose e per imparare a porci le domande che contano. I filosofi antichi non hanno ancora finito di dire quello che hanno da dire, per parafrasare un'espressione che Italo Calvino usò per i classici. Socrate, Platone, Aristotele, ma anche Eraclito, Epicuro, o storici come Tucidide, o tragediografi come Sofocle, hanno molto da dirci ancora oggi, anche se le loro voci non sono per forza all'unisono, perché non esiste una filosofia greca, ma tanti modi anche discordanti di pensare. E proprio questo è il bello. E soprattutto una cosa è certa: le voci degli antichi non smettono di offrirci prospettive nuove. Saggezza antica per tempi moderni è infatti il sottotitolo del bel libro di cui ci occuperemo tra un istante. Saggezza antica per tempi moderni, dicevamo. Questo infatti è il sottotitolo di un interessante saggio di Mauro Bonazzi, intitolato Con gli occhi dei greci e edito da Carocci. Mauro Bonazzi insegna storia della filosofia antica all'Università degli Studi di Milano e all'Università di Utrecht. Ha pubblicato vari studi, cito almeno Il Platonismo e Atene, la città inquieta, editi da Einaudi. Collabora con il Corriere della Sera e il suo settimanale La Lettura. Abbiamo il piacere di averlo ospite in studio per mettere a fuoco alcuni punti di quella saggezza antica. E vorrei cominciare con una citazione dalla prima pagina del suo saggio, perché mi sembra introduca perfettamente lo spirito che anima il suo lavoro. Lei dice: Platone ha scritto una volta che le questioni importanti della filosofia in fondo sono pochissime, vale anche per la vita, dalla felicità all'amore e alla morte, dalla giustizia alla forza, l'amicizia. I problemi veri sono pochi e sono sempre gli stessi, di generazione in generazione, anche se spesso non ce ne rendiamo conto, perché cambiano le parole per dirli. Ma è così, e magari non sarebbe un'idea malvagia ascoltare anche altre voci rispetto a quelle a cui siamo ormai assuefatti, ad esempio quelle dei greci. Fine della citazione. Però, professor Bonazzi, lei sottolinea subito dopo che le voci dei greci possono essere molto variegate, perché ad esempio c'è una Grecia dei filosofi e una Grecia dei poeti.
Sì, esattamente, ci sono diverse Grecie. Questo è un punto che molto spesso viene dimenticato quando si parla del mondo antico. Noi abbiamo la tendenza a cercare nell'antichità le risposte, delle guide che ci possano aiutare nell'affrontare i nostri problemi. Ma quello che rende veramente interessante gli antichi è esattamente il contrario, il modo in cui ci aiutano a comprendere i problemi, non le risposte che ci danno, ma i problemi che ci danno, perché la Grecia appunto non è al singolare, non esiste una Grecia unica, marmorea, olimpica. Esistono tanti greci, tante persone, tanti personaggi, scrittori, autori, pensatori che hanno affrontato i problemi. E in particolare c'è questo scontro, diciamo, lo scontro fondamentale è quello tra i poeti e i filosofi, vale a dire tra i filosofi, tra coloro che cercano di, convinti di trovare un ordine nelle cose, un senso, un disegno nella realtà che in qualche modo dia senso alla nostra esistenza. E poeti invece, a partire da Omero, che si pongono in prospettiva differente, che la realtà forse non è così ordinata, che la realtà forse non ha senso, che il mondo non è lì per noi e che siamo noi che dobbiamo trovare un posto in questo mondo grande e a volte anche terribile. Sono due prospettive completamente opposte e ognuno di noi poi dovrà fare le sue scelte.
Oltre ai poeti, anche i sofisti, lei mostra bene, ci dicono che il mondo non è qui per noi, che siamo noi a doverci adattare adesso e che forse appunto la loro è una prospettiva meno rassicurante, non c'è l'ordine platonico.
Esattamente, spesso si pensa ai sofisti come dei provocatori, dei sovvertitori, ma su questo aveva ragione Platone quando diceva che i sofisti non fanno nient'altro che esprimere in modo più chiaro quello che pensavano tutti i greci a partire da Omero. Perché esattamente i sofisti non fanno che riprendere le intuizioni che già troviamo in Omero, che la realtà non è qui per noi, che non c'è un rapporto dato tra noi e la realtà, che non siamo in grado di conoscere perfettamente la realtà, che forse appunto non c'è nessun ordine dietro al disordine apparente dei fenomeni che ci circondano e che quindi siamo noi che dobbiamo imparare a costruire qualche cosa di umano. La grande novità dei sofisti rispetto ad esempio a Omero è la maggiore consapevolezza dell'importanza dell'unico strumento che noi abbiamo, che è la parola. La parola non serve per dire come stanno le cose, no? Per descrivere esattamente come stanno le cose. La parola serve per costruire. È l'unico strumento che abbiamo per costruire qualche cosa che sia nostro ed è qualche cosa appunto di cui dovremmo essere consapevoli, cioè imparare a riconoscere l'importanza delle parole, che sono, come diceva il sofista Gorgia, sono un farmaco, possono salvare ma possono anche uccidere, perché possono costruire o possono distruggere, ma non descrivono mai qualche cosa, sono sempre degli strumenti.
Le parole, i sofisti ne fanno un uso molto sapiente. In un suo capitolo in cui lei proprio sottolinea la contemporaneità oggi, in cui sentiamo come non mai questa a volte inquietante mancanza di padri, di dei, di ordine che stia fuori, che sia assoluto e l'uomo può pensare di essere libero di fare qualsiasi cosa. Ecco, lei sottolinea l'importanza della politica, che in fondo è un'arte dove si costruisce molto con le parole. La politica proprio come arte del limite, questo mi sembra interessante.
Sì, infatti, qui politica è chiaramente un'altra idea che nasce nel mondo antico, che ancora una volta nasce con Omero. In fondo i greci sono un popolo particolare, vivevano in un territorio molto piccolo, montuoso, in cui, come dire, era difficile coltivare, in cui erano costretti alla convivenza e hanno capito bene che gli uomini hanno bisogno gli uni degli altri, hanno bisogno di vivere insieme. Questo vuol dire Aristotele quando dirà che l'uomo è un animale politico, non vuol dire che gli uomini votano, vuol dire che gli uomini devono vivere in comunità perché, come dirà sempre Aristotele, senza da soli possono vivere o le bestie o gli dèi, gli uomini no. La scoperta dei greci però appunto è che questa non è una cosa solo positiva, il fatto che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, è faticoso vivere con gli altri, stare insieme, riconoscere le ragioni, ascoltare gli altri e questo produce una situazione di conflitto più o meno implicito, più o meno permanente nel mondo degli uomini, lo vediamo anche oggi, non è cambiato niente. E a questo punto si capisce bene l'importanza della politica, perché i greci avevano ben chiaro, l'Iliade, il primo testo della letteratura greca, lo spiega benissimo, che ci sono due possibilità, noi dobbiamo vivere insieme. Questo produce una situazione di tensione più o meno permanente, in cui appunto bisogna riconoscere i bisogni e le ragioni degli altri. Ci sono due modi per risolvere questo problema, molto semplicemente. O si fa la guerra o si trova un accordo. La politica è l'alternativa della guerra, cioè o la forza o la giustizia, altre soluzioni non ce ne sono. Gli uomini, da che mondo è mondo, diciamo, non c'è bisogno di fare esempi dal giorno d'oggi, si illudono di poter risolvere i problemi con la forza e poi a un certo punto, come Nestore ricorda ad Achille e ad Agamennone, si rendono conto che la forza non serve, che noi siamo deboli, fragili, quando ci rendiamo conto finalmente di questo, ecco che finalmente siamo pronti per la politica, cioè per l'arte dell'accordo, del compromesso, che non è una parola così negativa come molto spesso viene detto ai giorni d'oggi.
C'è un capitolo in cui lei racconta una storia di resistenza, la resistenza del popolo dei Meli, che vivevano su quest'isoletta dell'Egeo, no? Ed sono stati assaliti dagli Ateniesi. E gli Ateniesi proprio volevano imporre la forza, o meglio, volevano anche imporre il discorso sulla forza, dicendo ragazzi qui la giustizia non c'è e vincono i più forti. E loro resistono, sembrano degli sciocchi, perché... E lei in un certo senso adombra la possibilità, la lascia così... La implicita che sia una resistenza etica, morale, perché tanto sapevano che non avevano
speranze. Sì, è una storia sintomatica perché, diciamo appunto, ancora una volta mostra il realismo e anche l'onestà con cui i greci guardavano i problemi, perché la forza, il potere è qualcosa che fa parte delle relazioni umane e sarebbe stupido far finta che non sia così. Gli ateniesi vogliono spiegare questa cosa a questo popolo dei Meli, questa isoletta sperduta di nessuna importanza, di nessun potere, quindi che deve accettare quello che gli propongono gli ateniesi. Gli ateniesi hanno questa intuizione di dire: invece di distruggervi, vi spiegheremo che è giusto che i deboli seguano i forti, perché così vanno le cose, così sono andate, così andranno, vanno nel cielo, vanno negli dèi. Anche gli dèi, in fondo, dicono gli ateniesi, sono dei potenti che fanno quello che vogliono. E i Meli invece rifiutano. A un certo punto, dopo aver discusso a lungo con gli ateniesi, diranno: comunque noi preferiamo combattere in difesa della nostra libertà. Per gli ateniesi è semplicemente un gesto di stupidità. I Meli sono stupidi e pagheranno la stupidità durissimamente, perché verranno sterminati. Quindi, da un certo punto di vista, sembrano semplicemente, come c'è una massima molto bella del mondo greco, nel mondo antico, è: lo stupido impara soffrendo, no? Noi ti abbiamo cercato di spiegare come stanno le cose stanno che i più forti dominano, i più deboli devono obbedire, anzi, più precisamente, ognuno persegue legittimamente i propri interessi, questa è, diciamo, la forza che muove la vita degli uomini, ognuno può realizzare i propri interessi nella misura delle forze di cui disponi. In quel momento Atene ha l'interesse di soggiogare, di far entrare Melo nella sua sfera di controllo, e ha la forza per farlo. I Meli hanno l'interesse di rimanere liberi, non hanno la forza e quindi devono accettare. I Meli non accettano. Perché? Perché sono stupidi, secondo gli ateniesi. E invece, secondo i Meli, per un altro motivo, cioè una resistenza non tanto militare. Loro lo sanno che perderanno molto probabilmente, però è una resistenza più di carattere intellettuale o etico, cioè loro si rifiutano di pensare che il mondo degli uomini debba essere regolato solo ed esclusivamente secondo l'interesse e la forza. Ci sono anche altre cose, ci sono altri valori, per cui vale la pena di morire, una specie di testimonianza. Ed è vero che i Meli hanno perso, però altre volte, facevo l'esempio degli inglesi con l'invasione nazista dell'Inghilterra, piuttosto che della resistenza appunto in tutto il mondo contro Hitler, altre volte, come dire, la legge della forza, l'affermazione della forza non ha funzionato. L'articolo nasceva, il testo l'avevo scritto pensando al problema dei curdi che continuano ostinatamente a difendere uno spazio senza purtroppo riuscirci, cioè, chissà perché lo fanno, forse magari anche loro si ritrovano in questi valori.
Lei diceva appunto l'articolo, perché questi testi raccolti nel volume Con gli occhi dei greci partono proprio da articoli che lei ha scritto su testate, appunto soprattutto la lettura del Corriere della Sera o anche altre, e in questo senso è proprio una cifra di contemporaneità.
Esatto, anche. Perché molto spesso l'idea è quella di vedere se gli antichi, i testi antichi, che spesso noi veneriamo, e quando si venera troppo un testo poi lo si rende noioso, era di vedere se potevano aiutarci ad affrontare i problemi, appunto, non a darci le risposte. Ha ragione i curdi, io chi lo sa, però almeno così il problema lo vediamo in un modo più articolato e interessante.
Un altro tema molto contemporaneo è quello dell'uso dell'intelligenza, no? Aristotele dice si trova la felicità usando l'intelligenza, pensando, perché l'uomo è un animale razionale. E allora il pensiero va a Dante, al suo canto 26esimo dell'Inferno, con la figura di Ulisse, di cui lei parla in modo molto interessante, ecco, il suo seguir virtute e conoscenza. Però lei sottolinea, in fondo Ulisse ha seguito la conoscenza. Allora, come si possono mettere insieme virtù e conoscenza, ricerca intellettuale e ragioni etiche? E allora qui arriviamo alla figura attualissima dello scienziato.
Sì, ed è una storia molto interessante che non è molto conosciuta, cioè l'Ulisse dantesco di fatto non è nient'altro che la versione dantesca del filosofo aristotelico, e c'è tutta una storia che è stata studiata da grandi studiosi come ad esempio Maria Corti, che fanno vedere che dietro la figura di Ulisse c'è questo sfondo di dibattiti sull'etica di Aristotele, che passano nelle scuole di filosofia medievali e che Dante in qualche modo fa proprio. Dante rappresenta in Ulisse appunto l'ideale dell'essere umano, che per i greci era il filosofo, cioè colui che ha dedicato la sua vita a realizzare la potenzialità più importante dell'essere umano, che è la conoscenza, cioè l'aspirazione più grande degli esseri umani è conoscere, capire, comprendere il senso dell'esistenza. Poi per Aristotele questo era possibile perché la nostra intelligenza è sufficiente, per Dante no, perché manca la fede, infatti Ulisse miseramente naufragherà. Però il problema è quello lì, cioè noi, il modo migliore, la realizzazione massima di un essere umano consiste appunto nel momento in cui riesce a comprendere, conoscere, dare un senso a questo universo immenso che ci circonda e alla nostra vita. Il problema qual è? Il problema è che, e Ulisse lo mostra bene, ma Aristotele l'aveva già mostrato altrettanto chiaramente, è che come dire, ci sono due definizioni dell'essere umano che Aristotele ci ha trasmesso. L'uomo è un animale razionale, l'uomo, come dicevamo prima, è un animale politico. La scoperta di Aristotele è che le due cose non vanno insieme, perché l'esigenza di conoscere è qualcosa che molto spesso va oltre i limiti dell'etica o della politica, cioè delle ragioni degli altri. Il caso di Ulisse, nel suo piccolo, è un caso esemplare, cioè il desiderio di conoscere, cioè di realizzare pienamente la propria natura di essere umano. Fatti non foste a vivere come bruti. Non siamo degli animali che si possono, come dire, realizzare nel godimento fisico e basta. Noi dobbiamo capire, questo è quello che ci rende veramente uomini. È qualche cosa che ci spinge però, come dire, oltre, che rischia di come dire, di significare anche, non dico un tradimento, ma comunque un lasciare da parte le ragioni appunto politiche, etiche, familiari, no? Noi, per poter fare quel viaggio, Ulisse, lo dice nel piccolo discorso che fa, deve lasciare la moglie, i figli, il padre. In fondo appunto è lo stesso problema che in altri termini fronteggiava ai tempi di Aristotele il filosofo e che fronteggia oggi lo scienziato. C'è questa grandissima desiderio che spinge a conoscere, e stiamo veramente progredendo in un modo impressionante. Ma questa scoperta si lascia dietro problemi etici giganteschi che lo scienziato in qualche modo non può affrontare. C'è una frase bellissima del fisico Oppenheimer, che aveva contribuito in modo decisivo al programma nucleare degli Stati Uniti quando c'era la guerra contro i nazisti e che de fatto risultò vincente. E lui dice: noi lì abbiamo capito cos'era il peccato, perché loro stavano comprendendo cosa stavano facendo, si rendevano conto del potenziale distruttivo della bomba atomica. Però era tale l'entusiasmo, la gioia intellettuale di comprendere come funzionava questo fenomeno della fusione nucleare, che è uno di quelli che sta alla base della vita dell'universo, che loro erano contenti nonostante si rendessero conto delle conseguenze pratiche devastanti di quella cosa. E quello è il peccato di Adamo ed Eva, l'albero della conoscenza. È sempre lo stesso problema. Rendersi conto appunto che il nostro desiderio di conoscere è qualcosa che a volte comporta dei problemi etici. E questo spiegherebbe anche perché la politica è importante, perché di quei problemi dovremmo occuparci noi insieme, cioè la politica.
E questo è un punto centrale anche delle sue riflessioni in tutto il libro. E Aristotele, citavamo Aristotele, allievo di Platone. Qui il discorso si aprirebbe necessariamente, non abbiamo tantissimo tempo, ma trovo molto interessante come lei metta in luce proprio questo rapporto problematico, teso e contraddittorio tra allievo e maestro. Aristotele che cerca di smantellare un sistema platonico, ma poi alla fine ci sorprende.
Sì, ancora una volta fa vedere bene cos'è la filosofia. In fondo la filosofia non è nient'altro che questo scontro tra Aristotele e Platone. Ma quello che rende veramente interessante lo scontro è che mostra anche la grandezza non solo di Platone, ma anche, e in questo caso soprattutto, di Aristotele. È come Aristotele abbia passato tutta la sua vita in qualche modo a smantellare pezzo per pezzo il sistema di Platone, cercando di costruire un sistema alternativo. Ma tutte le volte, nei passaggi chiave, Aristotele non fa mai il passaggio decisivo, quello che significherebbe la distruzione finale di Platone. Ad esempio, appunto, cerca di costruire una politica tutta umana, ma poi all'ultimo minuto riconosce l'importanza della divinità, delle idee, eccetera, eccetera. O lo stesso vale anche nell'anima, cerca di costruire tutta una teoria psicologica che possa prescindere dall'idea di un'anima spirituale disincarnata, che era la tesi platonica, ma poi all'ultimo minuto dice: ma poi però forse, da dove viene il pensiero? Che cos'è il pensiero? Forse c'è qualche cosa che non è legato al corpo. No, effettivamente è una bella domanda, no? Il nostro pensiero dove nasce? È veramente solo dipendente dal cervello o è qualcos'altro? Quello che rende veramente interessante il problema è che Aristotele, l'ultima battuta, potrebbe scegliere tra costruire un sistema perfetto, ma forse sbagliato, oppure lì lasciare sul tavolo una serie di problemi affidandoli a chi verrà. E lui preferisce la seconda idea, perché appunto per me il grande filosofo è chi aiuta a comprendere i problemi, non chi si sforza a tutti i costi di trovare una risposta. È un'arte che richiede pazienza, la filosofia, e anche a volte appunto lascia un qualche disappunto, perché uno vorrebbe dire sì, ma allora? E allora bisogna avere pazienza e continuare a cercare, che ci si diverte così.
I temi qui sarebbero tantissimi con il discorso che stavamo facendo. Ci sarebbe un capitolo molto interessante del libro proprio sul riduzionismo, sul ridurre tutto al corpo o sull'esistenza di qualcosa che possiamo chiamare anima. Purtroppo siamo quasi in chiusura. Io adesso vorrei farle un'altra domanda, perché stavamo parlando della figura del filosofo, no? Che con pazienza bisogna cercare. Il filosofo che è, come dice Platone, privo di radici, no? Lui dice Socrate in un certo senso lo descrive come atopos, e questo va un po' in contraddizione col valore positivo delle radici di cui si parla tanto oggi.
Sì, è una funzione importante nella società, magari non ha ragione, però è in qualche modo una funzione importante, cioè quella di toglierci il terreno da sotto i piedi. Socrate viene sempre definito atopos, cioè colui che è senza un posto, e questa è una libertà grandissima di cui il filosofo in qualche modo diventa padrone, che gli permette appunto di vedere le cose da posti diversi, da situazioni diverse a quelle a cui noi siamo abituati. E penso che questa sia la grandezza della filosofia, cioè farci vedere che le cose non sono come noi pensiamo che siano, e può essere appunto da un punto di vista della realtà, ma può anche riguardare noi stessi, perché senza rendercene conto molto spesso noi prendiamo per bene le cose a cui noi siamo abituati. Cioè questa legge delle tre N che usavano anche i sofisti, no? Se è normale vuol dire che è naturale, e se è naturale vuol dire che è giusto così, che è necessario. Le donne sono sempre state a casa, è normale che sia così, e quindi è naturale, e se è naturale bisogna, è necessario. Ecco, il filosofo è colui che, non avendo in qualche modo legami, cioè che cercando di non avere legami, in qualche modo è libero di dire ma perché dovrebbe essere così? E a volte magari sbaglia, ma a volte, come in quest'ultimo caso, magari ci aiuta a vedere che le cose non sono così. Platone è stato il primo in qualche modo a difendere l'idea che forse gli uomini e le donne, i maschi e le femmine, sono uguali. Non si capisce perché non lo sia. C'è un passo divertente nella Repubblica dove dice: io quando dirò, Socrate dice, quando affermerò questa cosa, quando dirò che gli uomini e le donne devono allenarsi insieme nudi, voi riderete, ma non capisco perché. Se noi siamo uguali, perché non dovremmo fare le stesse cose? Era 2500 anni fa, quindi ogni tanto i filosofi qualcosa di buono dicono.
Abbiamo conversato con Mauro Bonazzi, professore di storia della filosofia antica all'Università degli Studi di Milano e all'Università di Utrecht. La nostra intervista prendeva le mosse dal suo saggio intitolato Con gli occhi dei greci, edito da Carocci. Sempre da Carocci vi segnalo il suo saggio I sofisti, e poi altri lavori di filosofia antica, ad esempio Atene, la città inquieta, uscito da Einaudi, il platonismo, uscito da Einaudi, e sempre per Einaudi Mauro Bonazzi ha curato il trattato di Plotino sulla felicità. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio il nostro ospite, da Letizia Bolzani, un cordiale a risentirci.